Commento alla voce nichilismo di Wikipedia, seconda parte. Quindi siamo arrivati ad Heidegger. Per Heidegger la formula che esprime perfettamente il nichilismo è Dio è morto, quella di Nietzsche. E qui c'è l'osservazione sulla differenza ontologica, tralascio perché non so, non sono esperto di questa cosa. E per Heidegger alla radice dice, no? Per Heidegger, quindi, tesi secondo la quale la metafisica è l'origine e l'essenza del nichilismo, che ne costituisce il suo tratto fondamentale. E, quindi, praticamente, dice Heidegger, l'essenza della metafisica si manifesta infatti nella espressione della differenza ontologica a causa della quale l'essere viene considerato come un ente tra gli altri e dunque dell'essere stesso letteralmente non è più niente, niente. Nichilismo e tecnica. Allora, va ricordato il profondo nesso tra nichilismo e tecnica nella riflessione di Heidegger e di altri. Qui ricordo subito che il nesso, come dice Severino, è che secondo la tecnica l'ente si dispone alla manipolazione e quindi c'è una concezione particolare dell'essere, quella per cui appunto l'ente può essere manipolato come si vuole. Questo è vero perché io effettivamente produco la trasformazione chimica della materia e ottengo vantaggi che io voglio, no? Poi è anche falso perché appunto c'è chi pensa, gli scienziati, come anche D'Ulbecco, che gli era stata fatta la domanda al Corriere della Sera, volete realmente costruire un superuomo? Lui non ne diceva di no. C'è chi è realmente convinto che tu puoi manipolare il DNA dell'uomo e allora tu, se sei convinto di questo, significa che hai una particolare concezione della materia, come di entità la materia che tu manipoli come vuoi, il che è falso, e quindi questa concezione falsa deriva da una certa interpretazione non dell'ente ma dell'essere a priori, come dice Heidegger, appunto questa è la concezione di Severino, e quindi veramente c'è il nichilismo come concezione dell'essere, nichilismo in rapporto con la tecnica, e il rapporto con l'essere e con la tecnica è dovuto al fatto che io penso l'essere in un certo modo per poterlo manipolare, e questo modo è falso. Nel 1953 Heidegger pone la domanda circa l'essenza della tecnica moderna. L'uomo di oggi esperisce la verità dell'essere sotto forma di tecnica, ma l'essenza più profonda della tecnica non è nulla di tecnico, ma appartiene all'ambito dell'arte. Anche questo ha detto la ricerca epistemica, cioè quello che ho prodotto io. È vero che appartiene all'ambito dell'arte, ma non... Aspetta, vediamo cosa dice Heidegger. Infatti il concetto greco di techne è antico, in quanto usato per indicare una prerogativa divina di cui è stato fatto dono agli uomini per sopperire alla loro intrinseca debolezza. No, dice l'episteme, riguarda l'arte in questo senso, come è stato esposto in un precedente esposizione, no? L'essenza della tecnica controllata dall'uomo riguarda l'arte per questa ragione molto particolare, molto semplice, e cioè che tu con la tecnica puoi modificare unicamente l'ambiente per sentirti in paradiso. Ad esempio i pannelli delle pareti nei film Guerre Stellari e Alien 1, cioè tu manipoli l'ambiente per sentirti in paradiso, questa è la tecnica, ti fa credere esteticamente di trovarti in un altro ambiente, e null'altro è la tecnica. Certo, la medicina ha la capacità di guarire l'uomo, l'aspirina ha un'effettiva capacità, e anche questo appunto la ricerca epistemica si è chiesto come è possibile che abbia questa capacità, perché in realtà oltre a quello la medicina non può farlo. Tu puoi trapiantare, che ne so, un fegato, ma non puoi trapiantare il cervello, e c'è chi, lo scienziato, crede si possa trapiantare anche il cervello. Perché? Perché appunto ha una falsa concezione dell'essere che pensa sia infinitamente manipolabile. Quindi il potere della tecnica è solo una suggestione mentale, modifico l'ambiente e credo di essere in un altro luogo, il paradiso. Questa modifica dell'ambiente è estetica, e quindi l'essenza dell'arte e della tecnica è l'arte. Allora, no? In realtà questa esposizione che prosegue non è molto chiara. Quando si dice qua che Socrate e Platone intendono che il sapere generale privo di un oggetto proprio non è vero, non ha alcun senso, e che essenzialmente la scienza deve vertere su oggetti specifici, manca la parola fondamentale. Non basta che verta su oggetti specifici, deve anche dire che questi oggetti devono essere manipolati. Poi dice Socrate, la virtù è scienza, il filosofo ha lo scopo di indagare la possibilità di un sapere tecnico nel campo della morale e della politica. Non basta la politica e la morale, ci vuole il concetto di manipolazione. Si giunge quindi a Nietzsche, quando si dice appunto che la tecnica costituisce l'esito necessario della conoscenza quando questa si libera dalle pastoie della metafisica e della religione, perché appunto sono un sapere contemplativo, cioè io contemplo la realtà così com'è, no, va manipolata. Allora in Nietzsche la morte di Dio apre l'epoca del nichilismo attivo, dove l'umanità utilizzerà consapevolmente le forze della terra in direzione del dominio delle cose. Ecco qui una nota critica, mi ricordavo che Nietzsche criticasse la scienza, siamo proprio sicuri che Nietzsche stia dalla parte delle manipolazioni intesa qui come dominio delle cose da parte della tecnica? Ecco, questo è ambiguo, perché appunto in realtà un uomo, secondo Nietzsche, che realizza se stesso attraverso la manipolazione della realtà, sarebbe forse un uomo che si affida ancora a una tecnica intesa come la intende Heidegger, cioè espressione della metafisica. Io non solo pago per quello che sono, ho bisogno di manipolare la realtà, altrimenti non ce la faccio. E quindi, tenuto conto che dubito che Nietzsche intendesse la tecnica in questo senso, o che c'è cioè qualcosa di positivo, e cosa succede? Succede che in questo modo si dà ragione alla scienza, e mi pare che Nietzsche non fosse completamente d'accordo con la scienza, e non penso che la intendesse come sapere contemplativo, ma come sapere tecnico. E poi c'è anche un'altra questione: se si dà ragione a Nietzsche in questo senso, allora si deve dire che ha ragione Hitler e ha ragione D'Ulbecco e hanno ragione gli scienziati quando intendono la tecnica come dominio delle cose, nel senso di manipolazione delle cose, e quindi superuomo, inteso come uomo ottenuto con la manipolazione genetica, sarebbe realmente il superuomo di Nietzsche. E non penso che Nietzsche sarebbe d'accordo con questa concezione, perché Nietzsche intendeva il superuomo come l'intellettuale, come l'uomo che dà luogo all'eros. Poi peraltro Nietzsche è ambiguo, perché non intende neanche, come è stato detto nell'esposizione, nel paragrafo del sito, no? Quando ho detto appunto che l'uomo, il superuomo di Nietzsche è un essere paradossale, e appunto Nietzsche non intendeva in questo senso il superuomo, perché appunto ho detto nel sito che il superuomo è una persona paradossale, perché alla fin fine, per fare un esempio, se il giovane pratica sesso, alla fine diventa un uomo spompato, tra virgolette, ma un uomo spompato non può essere un superuomo, no? E quindi appunto il discorso non si può interpretare Nietzsche in modo semplice dicendo che è un uomo che dà luogo al piacere, perché se dà luogo al piacere te lo ritrovi con le occhiaie da tante cose che fa, e quindi appunto non può essere questo il superuomo di Nietzsche, e se non può esserlo dubito anche che sia il superuomo come lo intende la manipolazione genetica, e cioè il superuomo ottenuto con la manipolazione del DNA. Non è questo che intende Nietzsche. Nietzsche il superuomo lo intende in modo ambiguo, lo intende così, ma lo intende anche in quell'altro modo. Ecco, quindi è un concetto paradossale il superuomo nell'interpretazione data da Nietzsche, e per questo appunto è andato alla follia, perché è un concetto che non può stare in piedi. Allora, qui dice appunto, si riporta il tema, il concetto di Severino Emanuele sul nichilismo, attualità. Scrive Emanuele Severino che la moderna visione del nichilismo è erratamente basata sul concetto di ente che esce dal nulla, esiste e poi ritornare nel nulla. E poi. Poi c'è la concezione di Gianni Vattimo, che appunto propone alla sinistra di andare oltre il concetto di uguaglianza tra gli uomini, e propone alla sinistra di, negando i valori assoluti e quindi la rigidità dell'essere, di manipolare la realtà anche a scopi politici. E poi qui c'è il concetto di, le parole di Pierpaolo Ottonello, che dice: il nichilismo come negazione radicale o metafisica è dunque negazione del senso dell'essere e degli enti in quanto significato e realtà sostanziali e valoriali, che possono essere tali solo in quanto fondati nell'assolutezza dell'essere. Nichilismo è dunque essenzialmente l'assoluta negazione di ogni assolutezza, che percorre le strade o dell'indeterminazione dell'essere e degli enti o dell'unicità radicale come nulla. Qui io rilevo un paradosso: se tu consideri l'essere assoluto, puoi manipolarlo? No. E allora come mai tu dici che tu puoi manipolare la realtà solo se credi nella realtà assoluta e nei valori? Cioè tu per manipolarla devi credere che la realtà non sia la verità assoluta. E quindi appunto è come se la Chiesa, che credesse nella realtà assoluta, dicesse che la realtà non è manipolabile. Invece la Chiesa ti dice che esiste la realtà assoluta, ma la realtà è manipolabile. Perché? Perché dice la realtà assoluta è per l'aldilà, nell'aldiquà invece, come dice Platone, non c'è realtà assoluta. Invece dice l'episteme, c'è verità assoluta sia nell'aldilà che nell'aldiquà. Nell'aldiquà la realtà è manipolabile, ma è entro certi limiti, e che appunto questi limiti, non puoi andare oltre questi limiti, no? Come dire, funziona l'aspirina, ma non funziona il trapianto del cervello, per intenderci, no? Funziona il trapianto del cuore entro certi limiti, dopo un anno la persona muore, ma non funziona il trapianto del cervello, cioè limiti alla capacità manipolativa della realtà da parte dell'uomo, a causa della verità dell'essere. È appunto una cosa che l'epistolo non ha capito, è come mai la realtà è anche solo minimamente manipolabile, o dovrebbe esserlo tutto, o dovrebbe essere nessuna manipolazione. Questo appunto ci si deve chiedere, cioè come mai, per dirla metaforicamente, l'aspirina funziona. Poi, per l'italiano Sergio Givone, se da una parte il nichilismo metafisico afferma che il mondo non ha senso perché la morte è l'orrore che tutto annienta e termina così in un assurdo, non è vero, dopo c'è l'inferno evidentemente, dall'altra il nichilismo dei nostri giorni è più tranquillizzante e consolatorio, predica l'accettazione da parte dell'uomo della propria condizione e l'inutilità delle speranze che sono fuori dalla sua portata, in cui la realtà, l'incapacità di pensare che sia possibile un cambiamento. E ecco, altri pensatori che hanno trattato il nichilismo sono Giacomo Leopardi, Schopenhauer, Galimberti, Freud e Michel Onfray. Ecco, Émile Cioran, non so, non ho mai letto di Cioran.